Quindi allora questo è il secondo tempo, permetterete il paragone calcistico, anche se il pubblico è particolarmente femminile, ma no, abbiamo fatto la prima parte e questa è un po' la seconda. E allora vogliamo entrare un po' nel tema che mi è stato affidato da Don Luciano, che poi alla fine ha dato per scontato quello che in realtà penso che ci unisce qua tutti, che è poi la passione, l'amicizia per questa donna che è Madeleine, della quale lui nei miei confronti è un po' padre, potremmo dire, trasmettitore della passione. Quindi quando iniziai a studiare Madeleine venni da Don Luciano a Bologna, come molti altri magari anche presenti in questa stanza, ma ok. Allora il tema è discernimento e profezia. Allora, intanto profezia credo che sia un termine molto da riscoprire, perché noi abbiamo in mente i profeti, sai, quei personaggi un po' strampalati, un po' come Giovanni Battista, che si vestono tutti un po' di peli di cammello e così. In realtà Papa Francesco, in due almeno che io ho raccolto, tantissime volte torna con questo tema, fin dall'inizio, scrive nella Lumen Fidei insieme a Benedetto XVI, che chi ha l'occhio illuminato dalla fede, potremmo dire, vede. Chi crede, vede. I profeti come Madeleine non sono dei personaggi strampalati, particolarmente illuminati da chissà dove, nel senso un po' che ci intendiamo noi, ma credenti, uomini e donne, che hanno saputo leggere la realtà per intuirne le fecondità. Quello che è buono, fecondo oggi. In Evangelii Gaudium c'è questa espressione, che gli uomini e le donne di oggi feriti dalla hanno bisogno di annunciatori feriti dalla parola di Dio, che vivono in questo tempo, nella storia, come se vedessero l'invisibile. Evangelii Gaudium 150. E questi siamo anche noi. Perché per mezzo del battesimo noi abbiamo ricevuto la fede, magari ci si è sopita per un po' di tempo, chi lo sa, bene, se si è risvegliata benissimo, i nostri occhi possono essere puliti, guariti per vedere il regno di Dio che cresce. Riconoscere, per quello che è il discernimento, appunto la vita di Dio in mezzo all'ambiguità di questa storia. Ora, noi che ci lavoriamo un po', magari siamo un po' dentro di più, che ne so, chi ha a che fare con la pastorale giovanile, benissimo. I giovani, la fede, il discernimento vocazionale è il tema del prossimo sinodo dei vescovi. A uno dice, beh, che è sta cosa? Non sapevo. Cioè, discernimento vocazionale è un po' una parolaccia al giorno d'oggi, no? Perché l'ha riscoperta Papa Francesco, ma fino a poco tempo prima, adesso esagero, scherzando anche un attimo, ma vocazione. Voi avete in mente parlare di vocazione. Fai l'incontro con i giovani, no? Tutti fanno gli scongiuri, chiedi agli adulti cos'è vocazione, bah, no? Qualcosa che riguarda i preti, le suore, grosso modo, gira e rigira, è una cosa di questo genere, giusto? Vocazione è una parola che ha bisogno di essere ripulita nella nostra cultura, perché si è distorta. E Madeleine subito ci mette un po' a tema, o meglio, scelgo io di mettervi a tema con questa espressione che è contenuta nella gioia di credere. Avete visto che ci sono un sacco di libri, sarebbe bello che non ne rimanesse neanche uno, ok? Quindi comprateli, leggeteli, gustateveli. Quelli no, sono belli, quelli di Madeleine. Uno pensa di leggersi un libro dall'inizio alla fine, qualcuno oggi a tavola dice no, ti leggi un pezzetto, una pagina, quell'altra, quindi te lo gusti anche di più, è meglio, no? Te sei abituato a leggere sotto l'ombrellone tutto di fila, dici l'ho finito, no, questo ha bisogno di essere gustato. E nella gioia di credere Madeleine dice che la chiamata del Cristo resta identica per i cristiani di tutto il mondo e di tutti i tempi. C'è una chiamata per tutti i cristiani di tutto il mondo e di tutti i tempi. Avete sentito la complessità di prima? Curiosa la faccenda. Ma ognuno viene interpellato là dove si trova, in quel giorno, nella sua esistenza e nel suo corpo. La chiamata è universale per tutti i cristiani di tutto il mondo, ma ognuno è interpellato là dove si trova. È identica ma diversa per ciascuno. E per chi si è letto un po' di Lumen Gentium, no? Il concilio al numero 40 e dintorni, vabbè, no? Della Lumen Gentium dice che esiste una universale chiamata alla santità. Cioè, gaudete, exultate, siamo in perfetta linea. Tutti noi siamo una vocazione, no? Siamo una missione su questa terra. Quella che il Signore fa a ciascuno di noi, gaudete ed exultate, numero 10-11, quella chiamata che rivolge anche a te ognuno per la sua vita. Quindi se qualcuno qui pensava di essere a posto, se ne esce dicendo no, ma mi tocca anche a me la questione vocazionale. A più di mezzo secolo dal concilio, che è finito nel 65, no? Queste parole ci accorgiamo che sono ancora molto alla superficie, come tantissimo delle cose che sono, scusate, che sono scritte dopo riparte, che sono scritte nel concilio. Tantissima superficie. Vocazione e santità è uno di questi. Pensi che non ti interessa essere santo? Io, figurati, con tutte quelle che ne ho fatte nella vita, che più la vita è lunga più magari ne hai combinate, no? Cioè ormai me la son giocata la faccenda della santità. E invece no, Papa Francesco ci rimanda in tutto questo filone a dire che la santità è la vita di Dio che può sorgere dentro nella nostra vita. E allora anche vocazione ha a che fare con la vita di ciascuno. Non riguarda soltanto la scelta di vita nel senso, poi vedremo, preti e suore, punto per cui i ragazzi fanno gli scongiuri quando ne parliamo, che poi io mi chiedo che immagini di preti e di suore abbiamo dato se i ragazzi fanno gli scongiuri, ma questo è un altro paio di maniche, ok? Cioè che la sfortuna più grossa che ti può succedere è che diventi prete, non so, o ti chiamano in monastero o in una congregazione, idem per i genitori, no? Cioè, perché anche le famiglie, non è che proprio quando tuo figlio viene e ti dice guarda, ho pensato di entrare in seminario, è la stessa reazione che ho trovato la fidanzata. Però di questo ne parliamo un'altra volta, ma nel senso che vocazione, appunto, ha bisogno di riprendere la luce che contiene, è una parola della scrittura che è molto luminosa. E la cosa interessante è che questa parola riguarda tutti gli uomini di tutti i tempi. Evangelii Gaudium dice al numero 69 che, dico io sintetizzando la parte precedente, cioè non c'è cultura che non possa essere evangelizzata. Evangelii Gaudium, è imperioso il bisogno di evangelizzare le culture per inculturare il Vangelo. È un po' quello che ci dice Madeleine, no? Che lei alla fine della sua vita, gli ultimi scritti, li trovate in Noi delle Strade, gli dicono, ma che cosa ti ha insegnato la vita in questo mondo comunista ateo, no? Che sembra impermeabile all'annuncio del Vangelo. Cosa stai a raccontare di vocazione ai giovani della vita di Dio nel 2018, che non ti stanno ad ascoltare niente, le famiglie ormai, questa nostra società, basta profeti di sventura, già dal Vaticano II ci abbiamo questo annuncio, Papa Francesco ripete Evangelii Gaudium, basta, siamo stufati, 60 anni che andiamo avanti a dire che no, la cultura è refrattaria, bla bla. Il Vangelo è più forte della cultura, ogni cultura ha bisogno di una parola, che è la parola di Dio, che è capace di farla fermentare. E questo, secondo me, noi dobbiamo crederci un po' di più, perché tutte le volte che pensi alla vita cristiana sei lì sempre un po' come a doverti difendere, non sai cosa dire, ma sai, è così bello il Vangelo, no? L'Italia vince i mondiali, ah no, scusate, no. Vai subito a raccontare. Il Signore ti ha cambiato la vita, che fatica che facciamo a raccontare. Allora, usare la parola vocazione, no? È all'inizio, secondo me, cioè secondo Madeleine, scrive padre Gilles e padre Bernard Pitot nel libretto Vocazione, a pagina 27, un nodo fondamentale è che Dio, dicono, è in relazione con ogni persona. Aggiungo io, non importa cosa hai fatto nella vita, non è che lui è schizzinoso. Ogni persona. Ama ogni persona e la chiama a fare la propria volontà seguendo un cammino personale. Ok? Ama ogni persona e la chiama a fare la sua volontà seguendo un cammino personale. Ora, per Madeleine, tutta la sua storia, se ve la leggete, chi non se l'è ancora letta, ci sono due anche biografie, quella di padre Gilles, la copertina verde, e quella gialla di Christine de Beaumarmain, che era una delle sue prime amiche. In tutta la sua vita, Madeleine che cosa ha fatto? Ha cercato di rispondere a quell'incontro abbagliante che ha avuto con il Signore. E lo ha fatto non cercando di incasellarsi dentro una struttura, una forma, uno stampino. Cioè la vita di Madeleine non assomiglia a quello che quando si fanno dei buoni biscotti, mi sembra di capire, stendi la pasta, no? Giusto? E non è che sia proprio, puoi dare la forma dell'alberello di Natale perché devi fare, schiacci l'alberello nella pasta. La formazione non è sta cosa qui. La formazione, quindi la vita di Madeleine, è lei in relazione con Dio che ha capito che cosa doveva fare della sua vita. La vocazione, ogni tanto dico ai ragazzi più giovani, è fare quello che si vuole. Il problema è che tu non sai quello che davvero vuoi fare nella vita. E quando lo scopri, che c'hai una vita sola e c'è una cosa che puoi fare, che è quella che ti riempie il cuore, e lo scopri e puoi farlo, sei libero di farlo, questa è la vocazione. Lo scopri in sinergia con Dio. Se voi leggete i testi di Madeleine, vi accorgete che lei la relazione con Dio ce l'ha proprio bella. Va davanti al Signore, ne parla, legge la scrittura, si confronta. Cioè lei è là, davanti al roveto, alla fonte d'acqua, a bere il suo battesimo e a capire come realizzarlo dentro nella storia. Perché tutta l'opera di Dio è compiuta in sinergia, cioè mettendo insieme le forze. A te ti sembrerà strano, perché dici, ma cosa se ne fa Dio delle mie forze? No. Ha talmente fiducia in te che ha qualcosa che potete fare insieme anche voi due, no? Ciascuno è appunto importante e amato dal Padre, no? E la vocazione appunto è proprio questa cosa, la relazione con Dio dalla quale sorge la possibilità di mettere al mondo qualcosa di fecondo, di bello. L'elaborazione di una prospettiva vocazionale di ampio respiro, dice Papa Francesco, ci invita ad avere un'attenzione al discernimento vocazionale che non escluda potenzialmente nessuno. Nessuno, no? Potenzialmente. I ragazzi che ci sono, quelli che vengono, quelli che non vengono, quelli che hanno i problemi, quelli che no. Ognuno ha una vocazione e una missione nella vita. Perché parlare di pastorale vocazionale è affermare che ogni azione pastorale della Chiesa è orientata per sua stessa natura al discernimento vocazionale. Cioè che tutto quello che noi facciamo nella Chiesa lo facciamo per nient'altro che fare in modo che l'incontro con Dio, il battesimo, sorga nella vita di chi accompagniamo e di chi incontriamo, no? Per la vita del mondo. Questo secondo me è interessante, no? Ognuno per la sua vita, tra l'altro. Quindi l'accompagnamento è tipicamente personale. Ok? Allora, prima c'era la domanda riguardo al discernimento, no? Allora qua possiamo agganciarci anche qui perché è interessante. Io, scherzando con Alessandro, ho detto quello che mi dice sempre il mio vescovo, che è Faber fit facendum. Quando dicevo di fare il direttore, Faber fit facendum, mi dice così. Siamo amici, è il mio padre spirituale da mo', per cui cioè, siamo il padre spirituale nel seminario, ci conosciamo da tanto. Ma penso che sia proprio vero. Perché la vita e il discernimento vocazionale è un po' un'arte. E l'arte non è che la impari soltanto a partire dalla teoria. Per cui a un certo punto tu avrai raggiunto con tutta la tua teoria, no? Un punto di libertà, una formazione della coscienza tale che ti permetterà di fare discernimento. Francesco e Maddalena, mi sembra che ci spingano a dire: ragazzi, buttatevi nella vita, dentro, accettando quella buona dose di rischio, sapendo che il nostro cammino si fa di notte, che la vita è un po' come una bicicletta, che tu ci dai solo la luce della lampadina, chi conosce i testi li sentirà risuonare, no? E vedendo un po' alla volta, strada facendo, dove vai. Che cos'è importante in tutto questo? È che tu non puoi camminare da solo, cioè che l'incontro con Dio è fondamentale, no? Cioè che è lì il luogo nel quale tu puoi capire, vedere, riconoscere dove sta questa vita di Dio che sorge. Anche lei non lo sa. Dice, ad esempio, la scoperta di Dio, al pagina 31, scusate, la vocazione procede di pari passo con l'incontro con Dio. È questo che le dona una coerenza iniziale, sembra di aver intuito, ma non si tratta di un regalo prefabbricato. Non è che Dio ha un progetto già fatto su di te, cosa che noi abbiamo detto per un po' di tempo, facciamo la nostra mia colpa, ok? E se io dico ogni tanto scherzando, dico, ma se Dio ha un progetto su di te, già definito, tutto fatto, perché se lo tiene nel cassetto? E tu rischi di non scoprirlo mai tutta la vita, arrivi a 40 anni, 50 anni, 60 anni, dici, oddio, non ho ancora scoperto qual è il progetto che Dio ha su di me. Non c'è. Oh, stiamo sereni? Ok. Il progetto di Dio lo costruirete insieme, lui alla scuola del maestro. Non si tratta di un regalo prefabbricato che Dio ci donerebbe al momento in cui lo incontriamo e che noi dovremmo solo mettere in pratica. Grazie, arrivi alla fine della vita, hai messo in pratica tutta la procedura e gli dici, vabbè, bella cosa che hai fatto, ma l'hai fatta tu, no? Quando fai il corso di cucina, impari le procedure, poi la torta sei contenta di averla fatta perché l'hai fatta tu, non perché hai seguito pedissequamente le indicazioni del cuoco, no? Ci vuole qualcosa di nostro nella vita, giusto? La scoperta di Dio è al tempo stesso un impegno in direzione di un nuovo stile di vita evangelico. Il Vangelo di Gesù, dice Madeleine, ha dei passaggi quasi totalmente misteriosi. Che è sta cosa? Non abbiamo idea di come trasportarli nella nostra vita. Sentite il discernimento. Il Vangelo dice una cosa e tu non hai idea di come trasportarli nella tua vita. Ma ve ne sono altri che sono spietatamente limpidi. È la fedeltà candida a quello che capiamo che ci porterà a comprendere ciò che è ancora misterioso. Senti che bello, no? È un cammino. Tu fai alcuni passi che conosci e pian piano ne scoprirai altri, no? È un mistero che pian piano si svela. Cioè che la vocazione non si esaurisce con il primo passo. Cioè che discernimento vocazionale, questo vedremo cosa salta fuori dal sinodo, non voglio anticipare, non so nulla, però mi immagino che non è che i vescovi si trovano a parlare dei giovani e alla fine uscirà qualcosa che riguarda soltanto i giovani, dubito. Ma che forse discernimento vocazionale, che noi ci immaginiamo che riguardi soltanto quel pezzetto di vita lì dell'età giovanile, scopriremo che riguarda l'intera comunità e che anche noi saremo chiamati a fare discernimento sulla vocazione della Chiesa, a che cosa c'è da fare, per quale motivo c'è la Chiesa dentro questa storia e che cosa stiamo facendo. Stiamo rispondendo, stiamo costruendo insieme il progetto di Dio nel senso della salvezza oppure no? Il discernimento vocazionale riguarda ciascuno di noi nella nostra vocazione particolare e nella nostra vocazione collettiva, che è quella del ministero. Allora noi non lo sappiamo, no? E infatti la vocazione ha a che fare con la precarietà, il disequilibrio. Secondo me c'è un bel aggancio da parte di Mandrelli in questo tempo nel quale precarietà è tutto colorato giustamente di aspetti negativi, no? Pensate, giovani, precarietà, lavoro, detto tutto. Ma questa precarietà a noi rimanda un sapore della vocazione e della vita, che noi non siamo fatti per sistemarci. Era stamattina? Campeggiare, come che era? Accamparci. Ma siamo fatti per appunto camminare, no? Per essere fantasiosi, per capire in questo disequilibrio ogni volta che cosa c'è da fare di buono. Bene, un po' come un ballo, una danza, che non posso non citare, no? Dentro questa armonia della vita e dello spirito. Ok? Allora, vocazione, adesso potremmo stare a parlarne ancora tanto, ma non so se vi è venuto un po' di gusto. No, però tutto sommato vocazione, pensavo non mi interessasse, invece sì. Ok, gli approfondimenti sono poi personali, no? I testi ci sono. Questa è già una profezia, secondo me, di Madeleine. Però ne individuate anche altre, poi ognuno individua poi anche quelle che riconosce lui, che riguardano il discernimento vocazionale. Allora, noi discernimento vocazionale che cosa abbiamo in mente? Che uno va dal santone, no? Il padre spirituale, che è seduto su una poltrona, no? Quali giovani dice devo andare dal padre spirituale, sembra una cosa un po' strana, no? Dice, chissà come te lo immagini questo qua. E che a un certo punto tu, facendo un lavoro introspettivo su te stesso, ok? Andando al fondo di te, intuirai qual è la tua vocazione. No. Il discernimento vocazionale, grazie a Dio, non funziona così, ok? Il discernimento vocazionale parte, e questa è la profezia di Madeleine, dalla realtà, ok? Bisogna guardare la realtà. La nostra vocazione è il modo, Madeleine, in cui Dio vuole che siamo uniti a Lui. È il battesimo, no? La teologia del corpo di Cristo. La nostra missione è la nostra partecipazione all'azione di Dio nel mondo. Ok? Papa Francesco ai giovani l'anno scorso gli ha detto: ragazzi, basta domandarvi chi sono io, qual è la mia identità, no? Si sono incartati i giovani su questo, ci ha detto prima Don Fabrizio, no? Qual è la mia, chi sono io? Basta, dice, non chiedetevelo, domandatevi piuttosto per chi sono io, perché la nostra vita è fatta per qualcuno, noi non siamo degli individui isolati, questo ce l'ha fatto credere il nostro percorso culturale, vabbè, no? Ma siamo delle persone, siamo fatti gli uni per gli altri, perché la vita passa dalla relazione e da nessun'altra parte. E allora noi siamo al mondo per uno scopo, non in teoria, ma per amare delle persone, che tu sei fatto nel matrimonio, la tua missione è amare tua moglie, tuo marito, i figli, le persone che ci sono accanto, e che sei fatto perché dentro nella ci sono queste grida che senti, che vengono, decidi di spendere la vita, vai in missione, senti il tuo desiderio di servire il popolo di Dio in una determinata chiesa particolare, decidi di farti prete. Nessuno è prete per se stesso, nessuna coppia è coppia per se stessa, nessun consacrato si consacra per se stesso, ma questo è un'illusione, E infatti Maddalena ci annuncia questa profezia che ci sottolinea una mancanza, che noi abbiamo perso un po', dico così, diciamo, o meglio, possiamo amplificare un po' di più, abbiamo perso la capacità di guardare la realtà e di ascoltare le voci che dalla realtà ci vengono e delle quali possiamo metterci a servizio. Nella Gaudium et Spes, un altro testo del Concilio Vaticano II, al numero 1, qui potete leggere solo quel pezzettino lì se volete, lo trovate facilmente, dice: le gioie, le speranze, le tristezze, le angosce, i dolori delle persone di questo mondo, dei poveri soprattutto, sono anche le gioie, non vi è nulla di genuinamente umano che non trova eco nel cuore dei credenti. Il discernimento, guardando la realtà, si fa a partire da questa eco che la realtà suscita nel cuore dell'uomo. Se no, uno fa discernimento da solo, su se stesso si incarta, come sappiamo, siamo incartati anche noi magari nella nostra storia, va bene? Perché? Perché ti manca l'altro che c'è davanti, no? I volti, le parole. La realtà, appunto, è un po' come la scrittura. Bisogna imparare a leggere, bisogna riconoscere che la scrittura è fatta di un testo, che è l'inchiostro scritto sulla pagina, ma che quella non è la parola di Dio. La parola di Dio è dentro nel testo, sotto il testo, ha un'altra profondità, e quando tu riesci a vedere attraverso dentro, riconosci il versetto infuocato, chi fa la lezione riconosce la parola che ti parla attraverso il testo. La storia, mi sembra che dica Madeleine, nel senso ci rimandi questo concetto, è uguale. Anche la storia è un po' il testo della parola di Dio che viene attraverso i fatti, le cose che accadono. Quando lei decide insieme alle sue amiche di costituire l'equipe della Charité, scrive quel bel testo che a me piace molto, l'Hôtellerie, è una poesia, è solo in francese mi sembra che non abbia... No, abbiamo ancora Umorismo nell'amore, c'è, potete acquistare, no, ok? Recuperatelo, è bellissimo, no? Che dice: l'albergo era troppo piccolo per la mamma del dio bambino, del dio piccolino, di bla bla bla, dice... Colui che vuole costruire l'albergo senza registri e senza prezzi, che è la loro casa della Charité, vedrà lo straniero, l'estraneo diventare fratello e il verbo farsi carne davanti a lui. Come dire, a partire dalla storia, dagli incontri che hai, no, vedrai la parola che ti viene incontro. Bene, questa prospettiva della realtà non è soltanto l'orizzonte nel quale arriva l'invito vocazionale, ma è anche quello verso cui andare. Cioè che noi siamo fatti, no? Appunto, c'è una realtà da servire, una realtà che è estremamente concreta, no? Che la nostra passione, cioè il dono di noi stessi, noi ogni tanto ci immaginiamo che possa essere un martirio sanguinoso da farti subito l'immaginetta a scrivere l'articolo sul giornale. Ma Maddalena ci dice che ci sono anche altri martiri che sono fatti di pazienze, che se ci sono tavole, alberi tagliati di netto con la scure, ci sono tavole che si consumano sotto i piedi di chi le percorre giorno per giorno. Se ci sono fili tagliati di netto dalle forbici, ci sono maglioni che si consumano nella pazienza dell'amore quotidiano che è fatto di ferialità, e chi si ama e ama da una vita lo sa benissimo quanto martirizzante, nel senso buono del termine, quanta fatica c'è anche nell'amarsi quotidianamente un giorno dopo l'altro. Ok, realtà, ok, vocazione, realtà, fraternità. Questa è un'altra, secondo me, profezia di Madeleine, perché la vocazione di Madeleine nasce, cresce e si sviluppa all'interno di una fraternità. Sapete, no? Lei era, scrive questo testo, Dio è morto, viva la morte, no? A un certo punto, 17 anni, lei dice, non c'è più speranza nella vita, ma cosa lascia stare, no? Non serve credere, non serve amare, non serve costruire, siamo sul bordo di un vulcano, no? Si sente un po', c'è un po' il Novecento, insomma, in quel testo lì. Madeleine si dice atea, ok? Che cosa le fa cambiare prospettiva? Fa cambiare prospettiva che nei corsi, nei salotti filosofici, la faccio breve, fate dei gesti se sto dicendo le cose scontate oppure nuove per qualcuno? Sì, sì? No? Ok, poi mi vado avanti. Ok. Incontra, si trova, si innamora, 17 anni, Jean, che la porta dei suoi amici che sono credenti, siamo un po' breve, E dentro questo gruppo di credenti, dentro questa fraternità, parlano di Gesù come se esistesse. E lei comincia a domandarsi, ma davvero allora magari c'è, no? Dall'incontro con un gruppo di giovani credenti, Madeleine comincia a farsi la domanda. Poi la domanda se la fa ancora più seria quando Jeanne entrerà in seminario, per cui lei dirà, chi è questa strada? Che io dico che Dio non c'è, questo mi ruba il fidanzato. Cioè, allora capisci che lì le cose si fanno più serie, il gruppo di amici, però il fidanzato, ok. Comincia a interrogarsi, prega, ok, una fraternità. Come fa ad poi leggete queste cose, come fa ad approfondire? Si trovano a leggere la scrittura, la Bibbia insieme a padre Lorenzo, no? Che cominciano insieme, leggono il Vangelo e insieme, in tre, e insieme alle altre, ma partono in tre, decidono di andare a costruire, a servire i preti, a vivere il loro sacerdozio battesimale nella periferia comunista, costruiscono un'equipe della Charité insieme, no? La nostra vita, la fede, la vocazione è fatta per essere, nasce, cresce e è vissuta insieme, cioè come chiesa. Questo secondo me è molto profetico in questo tempo, perché nell'incontro presinodale dei giovani con il Papa, una delle cose che è uscite con molta forza è questa voglia di comunità. Che alcuni sociologi, cioè mente Bauman ad esempio, poi non è che ho studiato tantissimo, ma rimandano community, che si vuole vivere insieme, insomma, in qualche modo, un po' balbettando, no? Perché il gruppo su WhatsApp non è troppo vivere insieme, no? Te ne accorgi soprattutto quando c'è il gruppo delle mamme della scuola lì, no, c'è proprio no. Lì assomiglia proprio un po' all'inferno, cioè queste cose qui, cioè c'è una rabbia raccolta che è impressionante. Ma comunque, no? Questa voglia di comunità, di gruppo, di community, no? I giovani hanno detto al Papa che loro vogliono vivere insieme. Cioè loro intuiscono che dice, se dovete fare qualcosa, fate la Chiesa come se fosse una vita insieme, una comunione. E il bello della comunione, secondo me, quello che viene fuori da Madeleine, comunità secondo il Vangelo e altri, è questa immagine, una tra le tante, che dice che è una bella foresta, una bella comunità, una bella parrocchia, un bel presbiterio, una bella chiesa, no? È fatta come una foresta, cioè nella quale tutti sono insieme, ma nella quale ciascun albero può affondare le radici e bere l'acqua della vita, no? Integrare le fragilità. Papa Francesco nell'Amoris Laetitia, interessante, no? Questo aspetto, cioè delle comunità capaci non di essere perfette, anche questo oggi abbiamo letto, ma di riconoscere appunto fragilità, fatiche, ciascuno con il suo. Ho incontrato Federico De Rosa, un ragazzo autistico, potete guardare sul sito, c'è anche una pagina Facebook, ok, ha detto, lui parla col computer, dice, mamma, ha colpito sta cosa, a 20 anni, 22, e dice, se le comunità parrocchiali sono fatte tutte di bianchi e perfetti, assomigliano più al nazismo che alla Chiesa di Dio. Potente, eh sì. Madeleine un po' ce l'ha, no? Questa hotellerie, questa comunione, che cos'è? questa comunione di persone semplici, fragili anche, no? Ok. Ultimo, siamo nei tempi, ultimo è il laicato, no? Madeleine, in questo nell'Instrumentum Laboris per il Sinodo, al 105, viene scritto così: alcune conferenze episcopali si chiedono qual è la collocazione vocazionale di persone che scelgono di rimanere single, tra virgolette, senza alcun riferimento ad una consacrazione particolare né al matrimonio. No? Visto il loro aumento numerico nella Chiesa e nel mondo, è importante che il Sinodo rifletta sulla questione. Non ricordo più che giorno fosse, 26 gennaio?
Sì.
26 gennaio, sono scarso con le date io, ok? Madeleine è stata dichiarata appunto, no, venerabile dentro nella Chiesa, ha iniziato questo percorso a santità, e questo significa che la sua vita, no, ci dice un cammino di santità, no? Di vita cristiana vissuta. Penso che questo ci rimandi una cosa molto interessante, cioè aggiungendo quello che dico io, poi vedremo, questo stile di vita laicale all'interno della Chiesa, no? Cioè, che non è presbiterio, non è il matrimonio, non è la consacrazione, ma è questo modo di vivere, un po' quello di Madeleine, no? E la cosa interessante, secondo me, è che noi immaginiamo vocazione, appunto, e vita della Chiesa, abbiamo sempre incasellate. Noi ci abbiamo in mente questa cosa qua, che ci sono i preti, le suore e frati, mettiamo tutto dentro insieme, cioè la vita consacrata, ok? Il matrimonio, e adesso ci aggiungiamo il laicato. Ma ce lo immaginiamo come quando da ragazzini facevamo gli insiemi alle scuole elementari, che la maestra ci faceva tracciare questi cerchi, no? Al massimo qualche intersezione, al massimo, ok? Ma disgiunti. In realtà basta pensare così: noi siamo i battezzati, ciascuno con la sua vocazione, a servizio le une delle altre. Cioè, perché a noi che siamo sposati non ci interessa quasi niente fondamentalmente, non riusciamo a cogliere l'annuncio della vita consacrata per la nostra vita matrimoniale? A due spose. Che annuncio gli viene dalla vita consacrata? No? Al ministero, che annuncio viene dal matrimonio o dalla vita consacrata? E viceversa. Questa, secondo me, Madeleine, capisco che magari non è così immediatamente coglibile la profezia, ma secondo me lo è, questa possibilità di capire che noi siamo a servizio gli uni degli altri anche con un annuncio che ci viene dalla nostra vita. Perché una che si è consacrata non si è consacrata per sé, ha qualcosa da dire lei con la sua vita personale e anche con la vita consacrata. Che cosa ti raccontano i consigli evangelici alla tua vita? Che cosa ti dice la clausura? Cioè le monache, la clausura c'entra col matrimonio? La clausura dice a volte sì, perché che c'è un segreto da custodire, che c'è un'intimità da preservare, c'entra col ministero? Non so se riesco a farvi intuire. Un mio amico padre di famiglia, e abbiamo insieme fatto un'esperienza preti e coppie al servizio degli adolescenti, ha detto: secondo me nella vocazione tra preti e sposi c'è sempre una nostalgia, cioè che te in fondo che ti sei sposato hai un po' la nostalgia della vita da prete, no? Ti accorgi? O dici vabbè tu non sai, ma comunque questo è un altro file di Marco, ok, d'accordo? Cioè di questa possibilità di una vita più, come dire, quasi spesa a largo raggio, non so come adesso potremmo parlarne, no? Ma come dire, e dall'altra parte anche il prete, no? Il consacrato, aspettiamola, dice, nutre una nostalgia della vita di coppia, perché rischio di amare tutti e di non amare nessuno. E pensa che bello quando le vocazioni riescono a parlarsi in questo modo. Che bello che crescerebbe, che verrebbe la Chiesa se riuscissimo a fare scoccare queste relazioni tra di noi, tra le nostre vite, scorrerebbe quella comunione, cioè emergerebbe quella comunione che già c'è, che è quello che ci unisce, la vita di Dio, gli uni a servizio degli altri. Secondo me, se leggete i testi di Madeleine, queste cose con parole differenti, d'accordo, queste me le sono raccolte io per raccontarvi qualcosa, emergono. Cioè si sente questo gusto di chiesa che io credo che sia la profezia per il terzo millennio. Quando Giovanni Paolo II, io sono innamorato, dico a tutti gli incontri, per cui mo ve lo dico anche a voi, quando ha scritto il numero 43 della Nuova Millennium Neunte, secondo me ha avuto un guizzo di genio veramente potente. La profezia per il terzo millennio è che la Chiesa possa diventare la casa e la scuola della comunione. Poi nei primi anni del 2000 noi abbiamo capito male, per cui ci siamo arrabattati a fare cose che non c'entravano niente, ma adesso forse abbiamo scoperto che davvero questa prospettiva comunionale, non del metterci insieme a fare cose, ma del sentire questa fraternità che scorre, Madeleine c'è in pieno, può essere davvero l'unica cosa che abbiamo da fare. Nell'Evangelii Gaudium Papa Francesco dice che le cose cambieranno se noi faremo quello che siamo. Non dobbiamo inventarci cose nuove, fare cose strane. Dice: voi fate quello che siete, la Chiesa. Da questo sapranno che siete i miei discepoli se avrete amore gli uni per gli altri. Basta. L'unica cosa è la comunione. Da lì poi la vita sorge. Grazie.